Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo arrivati così al nostro ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro passata insieme. Nello studio della prima lettera di Pietro abbiamo parlato ieri della sottomissione. Pietro dà importanza alla sottomissione non solo in riferimento alle autorità, ma anche alla sottomissione delle donne ai propri mariti. Come dicevo all'inizio, questa sezione contiene delle istruzioni che non riguardano solo la categoria che è tenuta alla sottomissione, ma anche quella che esercita l'autorità. Rileggiamo il versetto 7 di 1 Pietro, capitolo 3. Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Pietro parla brevemente, ma con altrettanto vigore, ai mariti. La parola anche ha il senso di continuando nella stessa discussione. E viene usata per indicare che l'argomento in questione è lo stesso, le relazioni tra uomo e donna, tra marito e moglie. Pietro non parla più a questo punto di sottomissione, non sono i mariti a dover essere sottoposti, ma parla piuttosto di un uso rispettoso dell'autorità. Finalmente il matrimonio è innalzato al suo livello più alto mediante l'appello che l'Apostolo fa ai mariti di trattare le loro mogli con considerazione e rispetto, un rispetto basato sulla conoscenza che è alla base del rapporto marito-moglie. Pietro sembra voler includere in questo versetto qualsiasi benefica conoscenza nel rapporto marito-moglie, conoscenza dei fini e dei principi di Dio riguardo al vincolo matrimoniale, conoscenza dei desideri, delle mire, delle frustrazioni della moglie, conoscenza dei suoi punti forti e deboli dal punto di vista fisico, emotivo, spirituale. Un marito che vive secondo tale conoscenza arricchirà grandemente il suo legame coniugale, ma lo arricchirà ancora di più se egli rifletterà sul fatto che la sua consorte condivide con lui la stessa fede, se alla base del suo matrimonio ci sarà lo studio comune della parola di Dio, se potrà condividere con colei che Dio gli ha dato come compagna una vita di preghiera, di comune sottomissione a Dio. Queste ultime istruzioni sono ovviamente dirette a coppie cristiane che condividono l'eredità del dono misericordioso della vita eterna da parte di Dio. E dopo aver preso in considerazione le relazioni tra marito e moglie, Pietro conclude questa sezione con alcune istruzioni generali sui rapporti con gli altri, specialmente con quelli che potrebbero essere ostili. Leggiamo insieme i versetti dall'8 al 12 di 1 Pietro, capitolo 3. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso. Fugga il male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Pietro, come abbiamo potuto vedere dalla lettura, lascia la sfera dei rapporti speciali e conclude questa parte del suo ragionamento con una specie di sommario degli atteggiamenti che i cristiani dovrebbero assumere sia nelle loro azioni che nelle loro reazioni. L'Apostolo inizia con l'invito ai credenti a essere concordi. Il termine concordi significa condividere gli stessi pensieri, gli stessi atteggiamenti, pensare in armonia, animati dai medesimi pensieri. Una meta questa raggiunta troppo di rado nelle chiese cristiane. Prosegue poi invitando a essere compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Questi atteggiamenti sono l'espressione di un cuore umile e non orgoglioso, un cuore che, purificato dalla grazia di Dio, ha acquisito una particolare sensibilità nei confronti delle gioie e dei dolori degli altri, un cuore che ama il proprio prossimo, all'interno e all'esterno della Chiesa, un cuore che, avendo ricevuto misericordia, guarda con misericordia ai problemi di chi gli è vicino. Continuando poi con altre azioni nate da un cuore che confida nella cura di Dio per i suoi bisogni e imita l'esempio supremo della vita di Cristo, Pietro dice ai suoi lettori che probabilmente già subivano ostilità e persecuzioni, e a tutti noi, nel versetto 9 di 1 Pietro 3, dice così: «Non rendete male per male, o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite». Il credente non deve ripagare le parole cattive, gli oltraggi, con altre parole malvagie, ma al contrario, devono seguire l'insegnamento e l'esempio di Cristo, che più volte aveva indicato questa come la via da seguire. Leggiamo qualche versetto che chiarisce l'insegnamento di Gesù in proposito. Leggiamo da Matteo 5 il versetto 44. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. Oppure da Luca 6, versetti 27 sino al 29. Ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Secondo l'Evangelo, insomma, i credenti dovrebbero imitare la bontà di Dio anche con i peccatori non meritevoli, per condurli in questo modo al pentimento. Logicamente esiste una distinzione tra il perdono personale e la responsabilità del governo di punire i malfattori. Vi saranno senz'altro dei momenti in cui un cristiano rappresentante del governo civile dovrà reagire con giustizia nei confronti del male. Siamo tenuti come cristiani a non usare la vendetta personale, ma siamo tenuti nello stesso tempo ad avere un'alta considerazione della giustizia. Il tipo di azioni e atteggiamenti ordinati da Pietro sono allo stesso tempo parte integrante della vita del credente e un mezzo per ottenere la benedizione di Dio. Questo è il senso della seconda parte del versetto 9. Per semplicità potremmo riassumere l'argomentazione generale dei versetti dall'8 al 12 come segue. Infine, tutti voi, siate concordi, amorevoli l'uno verso l'altro, compassionevoli e umili, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedicendo, perché siete stati chiamati a questo tipo di vita giusta, affinché, vivendo giustamente, possiate ottenere la benedizione di Dio per la vostra vita. Poiché nei Salmi, di qui la citazione del Salmo 34, Dio promette benedizioni a coloro che vivono giustamente. I versetti dall'8 al 12 insegnano dunque che uno dei motivi per vivere rettamente è sapere che tale comportamento porterà in questa vita le benedizioni di Dio. Esse potranno assumere forme diverse, ma sulla base della citazione del Salmo 34 potremmo includere tra queste benedizioni amare la vita, vedere giorni felici, avere la protezione di Dio, avere il suo aiuto e l'esaudimento delle nostre preghiere. Questo però non significa che saremo comunque esentati dalle prove o dalla sofferenza. Non so voi, ma io davanti a questi inviti che la Scrittura mi rivolge come credente, mi sento colpevole, mi sento indegno, mancante in molte cose davanti a Dio e mi domando, come posso riuscire a vivere una vita che rispecchi in questo modo reale e concreto l'amore che Dio ha avuto per me? La risposta è una sola. Solo attraverso un atteggiamento di umile sottomissione e di obbedienza a Lui, un atteggiamento che è comunque frutto del suo aiuto, frutto dell'opera dello Spirito Santo in me. Pietro inizia a questo punto una nuova sezione in cui tratta in modo specifico il problema della persecuzione dei credenti. L'argomento era già stato trattato nei capitoli precedenti, ma questa è la prima volta che l'Apostolo lo affronta come tema principale e ne tratta in modo esauriente. L'argomento verrà sviluppato anche nel capitolo seguente, ma per il momento leggiamo i versetti che vanno dal 13 al 22, ossia leggiamo la fine del capitolo. Chi vi farà del male, se siete zelanti nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti, è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui, giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. E in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia dal corpo, ma l'impegno di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi, mediante la resurrezione di Gesù Cristo, che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Con una domanda retorica. Chi potrà voler danneggiare, perseguitare, fare del male a persone che si comportano con giustizia, che sono desiderosi di fare il bene? La risposta logica sembrerebbe essere nessuno. Questo comportamento non può condurre alla persecuzione. Evidentemente, non è sempre così. La persecuzione dei giusti sarà forse inusuale, ma potrebbe avvenire che essi siano costretti a soffrire per la giustizia. Anzi, Gesù stesso aveva più volte messo in guardia i suoi a questo riguardo. Ma anche se la persecuzione può colpire il cristiano, essa non può abbatterlo. Anzi, questa esperienza può portare alla benedizione di Dio nei suoi confronti. Inoltre, l'esito finale di questa prova è comunque nelle sue mani. Egli veglia infatti sia sui suoi figli che sui loro persecutori. Ricordate il versetto 12? Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. In conseguenza di ciò, i credenti sono esortati a non spaventarsi, a non agitarsi. Il timore che li perseguita non deve mai distoglierli dal considerare con riverenza la figura di Cristo, il suo ruolo centrale nelle loro vite come Salvatore e Signore. Questo punto fermo rappresenterà per loro il giusto antidoto alla paura. Non solo questo sincero timore del Signore, che si esprime sia nel retto comportamento che in una ragionata affermazione di fede, caccerà tutte le paure ed eventualmente svergognerà i calunniatori. L'atteggiamento dei cristiani verso i non credenti non deve mai ridursi alla passività o alla neutralità. Per questo Pietro non si limita all'ammonizione, a non temere, ma incoraggia i lettori a una testimonianza attiva volta a guadagnare il non credente a Cristo. La vita del cristiano dovrebbe essere così palesemente diversa da indurre il non credente a chiedere spiegazioni. È a quel punto che il credente dovrebbe essere pronto a dare la sua testimonianza di fede, a raccontare quello che Dio ha fatto per lui in Cristo, a rendere conto della speranza viva che abita nel suo cuore. Tuttavia, la testimonianza deve essere data con dolcezza, con rispetto, non tentando di sopraffare il non credente con la forza della personalità umana o dell'aggressività, ma confidando nello Spirito Santo. Egli è in grado di persuadere l'ascoltatore. Non solo non è giusto portare ad altri la propria testimonianza in modo aggressivo e arrogante, non solo si dovrebbero usare dolcezza e rispetto dell'altro, ma bisognerebbe avere, dice Pietro, la coscienza pulita davanti a Dio. E questo, lasciatemelo dire, è molto di più che una sterile moralità esteriore. Certo, la perfezione non è possibile, ma un cristiano dovrebbe mirare ad avere una buona coscienza davanti a Dio. Ciò può essere mantenuto evitando la volontaria e cosciente disobbedienza e continuando a praticare il pentimento e la preghiera per il perdono ogni qualvolta si ha coscienza di un peccato nella propria vita. Solo in questo modo il cristiano può sperare che i suoi calunniatori siano svergognati e la cosa più importante, che si pentano e vadano direttamente a Dio. Bene, con queste raccomandazioni, con queste esortazioni, io voglio fermarmi qua. Vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche in questa settimana e quindi non mi resta altro che salutarvi e ci risentiamo quindi lunedì alla solita ora. Ciao.